7 all'ora del giorno. Legge regionale 4 del 2016. Approvazione, adesione alla proposta di destinazione turistica Emilia e della relativa proposta di statuto. Richiesta alla Regione Emilia Romagna di presa d'atto. La parola all'assessore Danilo Morini.
Buonasera a tutti. Immagino che molti di voi abbiano già sentito in commissione in altre sedi l'illustrazione di questo punto. Comunque, in ogni caso, ne farò un breve riassunto. Allora, si tratta di un atto in realtà molto importante per il nostro comune, ma non soltanto per il nostro comune, credo per la politica regionale sul turismo in senso generale. Tutti voi sapete che le province, almeno nella prima fase, sono state abolite, adesso insomma dobbiamo ancora capire davvero cosa ne sarà. Però, insomma, nella prima fase di applicazione della legge Delrio, la delega che era propria delle province, cioè quella legata al turismo, è passata alla Regione Emilia-Romagna. La Regione Emilia-Romagna si trovò quindi a una specie di mancanza di filtro nei confronti del territorio, cioè, come ho detto anche in commissione, ogni comune avrebbe dovuto in qualche modo rapportarsi con la Regione per le politiche turistiche, cosa difficilmente concepibile, anche per comuni grandi forse no, per comuni anche come il nostro diventava quasi impossibile interloquire. Quindi è chiaro che serviva comunque una legge che riordinasse in termini generali il sistema turistico della nostra regione. La legge 4 del 2016 ha individuato, anzi ha creato, per meglio dire, le destinazioni turistiche, cioè enti di secondo grado con il titolo di governare l'ambito turistico in determinati settori della regione, cioè come unici intercettori e fruitori di fondi regionali, fondi europei e anche statali da convogliare sul territorio attraverso appunto le regioni. Lo schema generale di questo provvedimento era quello di delimitare tre grandi aree omogenee per il turismo, cioè quella della costa romagnola, province di Ferrara, Ravenna, Forlì e Cesena e Rimini, che hanno in comune cosa sostanzialmente? La costa e quindi tutto il turismo sulla costa, un entroterra fatto di città d'arte, pensate a Ferrara, Ravenna, Rimini e l'entroterra riminese in particolare. Un'area metropolitana, che era quella di Bologna, e l'Emilia, partendo da Modena fino a Piacenza. Per motivi politici che non vi sto a spiegare, abbastanza complessi, Modena non ha rispettato, non ha voluto entrare in questo schema insieme all'Emilia, è stata aggregata, ha voluto essere aggregata a Bologna, invocando comunque con il capoluogo emiliano una comune appartenenza a una Motor Valley e a una serie di investimenti fatti in un particolare tipo di turismo che è proprio quello che viene a visitare la Ferrari e tutte le altre aziende legate al territorio. Così in pratica l'Emilia è rimasta spezzata in due, Modena va con Bologna e Reggio Emilia, Parma e Piacenza saranno titolari di una destinazione turistica. In particolare per quanto riguarda la nostra destinazione turistica, che sono individuate diverse tipologie di fruttori di turismo, una legata sicuramente alla Food Valley, con Parma come capoluogo fallato ideale, Terre Verdiane, il Po, l'Appennino e Matilde di Canossa, come grandi temi su cui declinare il turismo. Lo schema generale prevede la costituzione di un organismo di secondo grado, rappresentato da un'assemblea, adesso non vorrei ricordare, ma credo di ricordare bene, un consiglio di amministrazione, ovviamente un presidente, un revisore unico, un direttore. Di tutto questo schema istituzionale, l'unica figura ad essere pagato, a parte il revisore, è il direttore, mentre gli altri non riceveranno un compenso. In particolare il personale che andrà a lavorare in questa destinazione turistica sarà quello proveniente dall'ex settore turismo delle province. Quindi saranno gli ex dipendenti delle province a formare questo nuovo nucleo di lavoratori alla destinazione turistica. Il direttore verrà invece nominato a concorso, con predilezione, in questo senso, di personale che comunque proviene dalla regione e che ha avuto un'esperienza in ambito dirigenziale turistico. Quindi, insomma, comprensibilmente sarà sarà personale che proviene dalla regione e in particolare che, insomma, si è occupato strettamente del turismo. Forse non mi sono spiegato bene, ma ogni destinazione turistica avrà questo schema generale, quindi ognuna delle tre avrà lo schema che vi ho delineato. In più ci sarà un nuovo soggetto chiamato cabina di regia, che avrà sicuramente queste funzioni. Adesso ve le leggo perché sono interessanti. La cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo, commercializzazione turistica della destinazione turistica. In pratica, rispetto a questo articolo 18 del titolo 4, la parte più, credo io, emblematica e significativa è proprio l'ultimo, il comma C, la lettera C del comma 8, in cui dice: la cabina di regia concerta la proposta di programma annuale di attività turistica predisposta dal consiglio di amministrazione. Cioè, oltre agli organismi che vi ho elencato, si è voluto creare un altro organismo con il compito di rapportarsi in maniera particolare con i soggetti privati che sul territorio operano e opereranno in campo turistico, perché ovviamente il turismo non è fatto soltanto dalle istituzioni, ci sono associazioni, privati e tantissimi soggetti che operano sul turismo. Non vi ho detto che secondo la legge 4 del 2016 sono state eliminate tutta una serie di soggetti che fino ad ora lavoravano nel campo del turismo, parlo pubblici, cioè stati di vini e sapori, di prodotto, rimangono soltanto i GAL, Verde Appennino. I GAL invece sono rimasti, resterà da capire il GAL dell'Appennino Reggiano Modenese come riuscirà a combinarsi, visto che comunque le destinazioni turistiche sono due, quindi resta questo, non lo so, qualcuno ce lo dirà, credo. Però questo è stato anche un'esigenza che è venuta dal territorio, cioè nella stessa riunione che abbiamo fatto in provincia quando la bozza di legge è stata presentata, non solo da parte del sottoscritto ma da parte di molti soggetti e molti altri assessori, hanno chiesto appunto anche che fosse semplificato lo schema di distribuzione dei finanziamenti tra regione e territorio, che venivano spesso intercettati anche da altri enti, e devo dire che questa parte è stata recepita nella maggior parte dei casi. Allora, è ovvio che questo schema generale non è modificabile, l'ho detto in giunta, maggioranza, commissione, cioè non è che noi possiamo qua votare un pezzo e l'altro no, cioè è questo, punto, lo schema generale. Questo schema generale è un primo avvio di un percorso, cioè occorre dire che se lo schema a me personalmente sembra convincente, anche perché se ne ha ragionato per diversi mesi, insomma abbiamo cominciato davvero 6 o 7 mesi fa a ragionarne, mi sembra uno schema che possa funzionare, lo vedremo sul campo quanto e come funzionerà, perché come è ovvio tutte le strutture quando vengono create ex novo hanno un periodo in cui saranno rodate, saranno giudicate, sarà capita l'agibilità e la praticabilità. Io credo che in realtà sia un buono schema, anche perché è richiesta l'adesione di ogni singolo comune, come di ogni singola camera di commercio, nel senso che nell'assemblea ogni comune avrà un voto. Quindi non è che il comune di Reggio di Parma conterà di più del comune di Quattro Castella, nel senso che comunque un comune un voto. E quindi questo, a mio avviso, darà più possibilità non solo di lavorare insieme, ma di contare tutti quanti, perché sappiamo benissimo che, almeno in questa provincia, ma anche in quella di Parma e Piacenza, però badate, spesso è il capoluogo che detta al territorio le regole, oppure, come nel nostro caso, il capoluogo fa politica turistica a sé e ben difficilmente si rapporta in realtà con il territorio stesso. Quindi credo che sia una struttura che fondamentalmente, insomma, usare il termine democratico mi sembra forse un po' eccessivo, però credo che ci dia modo di contare un po' di più nell'assetto generale. Poi su questo è uno schema tutto ovviamente da provare, da sperimentare, ma sulla carta perlomeno ci dà questa possibilità. Altre cose che ci sono da dire, niente, appunto, particolare tecnico, ma penso che sia leggibile da parte di tutti voi, il Presidente sarà in carica, resterà in carica 3 anni, sarà rieleggibile soltanto una volta, mentre il Direttore resterà in carica 5 anni, quindi sarà uno sfasamento, ma questo è normale, fisiologico nelle strutture di questo tipo. Io mi fermo qui, disponibilissimo ovviamente a rispondere alle vostre domande nel caso abbiate precisazioni. Grazie.
Grazie all'assessore Morini, chiedo se ci sono richieste, consigliere Camarelli.
A parte il discorso di una testa, un voto che potrebbe anche trovarmi d'accordo perché ci favorisce, ma non lo so fin quando durerà, però mi sembra eccessivamente sproporzionato rispetto alla situazione. Però volevo capire anche un'altra cosa fondamentalmente, cioè quando si decide di partecipare a un organismo di questo tipo probabilmente ci si fa anche due conti in tasca, probabilmente c'è una richiesta da parte dell'Inter, volevo capire quanto dobbiamo versare all'anno, se dobbiamo versare qualcosa, altrimenti se non viene versato che cosa succede, cioè nei momenti in cui è operativo l'Inter e lo utilizza il comune di Quattro Castella deve pagare qualcosa, nel momento in cui arrivano dei contributi rimane una percentuale sull'Inter, qualcosa di questo tipo.
Allora, questo non l'ho detto, comunque c'è una quota di partecipazione decisa dal Consiglio di amministrazione e ovviamente votata dall'Assemblea annualmente, quindi è chiaro che c'è una quota di adesione. E fra l'altro l'adesione deve essere formalizzata in tempi molto rapidi, perché si vuole costruire comunque questa destinazione turistica entro il mese di maggio. Quindi noi domani noi manderemo appunto la PEC di adesione, se ovviamente passa l'adesione a questo nuovo ente. E sì, forse hai ragione, cioè, ci può essere sproporzione tra una testa del comune di Reggio o una testa del comune di Quattro Castella, però l'assenza della testa del comune di Quattro Castella mi preoccupa molto di più. Nel senso che se ci fosse solo la testa, o se contasse solo la città metropolitana, quindi sede comunque delle ex province, e noi non fossimo nel medesimo organismo, o non potessimo fare rete con altri piccoli comuni, mi preoccuperebbe molto di più. In realtà sono molto più preoccupato dell'attuale situazione, in cui c'è solo un riferimento regionale, e in cui siamo ovviamente tutti teoricamente pari, però è ovvio che se ci va il sindaco di Reggio e se ci va l'assessore Morini è chiaro che ricevono prima in regione il sindaco di Reggio, come abbiamo anche potuto constatare in una serie di atti, quindi è ovvio che, come dire, non avevo mai una garanzia totale di questo, però rispetto alla situazione attuale lo ritengo un miglioramento.
Grazie, chiedo se ci sono altre richieste, consigliere Olmi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma sì, come abbiamo già discusso anche in commissione, io voglio andare oltre i tecnicismi di questo regolamento e cogliere il punto, diciamo così, di messa in rete delle esigenze anche dei piccoli comuni e delle necessità di valorizzare i nostri territori da un punto di vista turistico. Forse per troppo tempo li abbiamo un po' sottovalutati, li abbiamo un po' poco valorizzati, e credo che sia un tentativo, penso intelligente, di creare una struttura, scusate il bisticcio di parole, abbastanza strutturata, che possa appunto valorizzare i piccoli centri che hanno sicuramente delle potenzialità. Vedo appunto interessante questa sperimentazione, come tutte le sperimentazioni chiaramente è necessario essere attenti che possa funzionare bene, non avere paura di evidenziare eventuali inefficienze o, diciamo così, punti da migliorare, e intervenire invece valorizzando e andando a far forza su, sui punti invece che di, diciamo così, sono i punti di forza di, questo, di questa soluzione. Ben venga che si mettano insieme, diciamo, realtà comuni anche abbastanza simili tra loro, come Reggio, Parma e Modena e Piacenza, che hanno per certi versi, diciamo, anche caratteristiche simili, e si sfrutterà forse anche una, diciamo così, una struttura che già forse tra Parma e Piacenza c'è, che è quella dei, del circuito dei castelli, per cui io vedo, diciamo così, a grandi linee dei benefici. Dal nostro punto di vista ci sarà appunto da, da valutare, dal nostro punto di vista non solo nostro ma di tutti gli enti che aderiranno, di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza di questa struttura, diciamo. Grazie.
Grazie consigliere Urni. Consigliere Bertani.
Sì, io ringrazio l'assessore per la relazione molto completa e puntuale sulla delibera che stiamo per votare. Condivido quanto ha detto il consigliere Olmi, aggiungo solo alcune riflessioni. Allora, il primo dato positivo è che la costituzione della destinazione turistica va a sostituire enti pubblici di carattere turistico preesistenti, le cui funzioni negli ultimi anni si erano decisamente appannate e la cui diciamo, ripartizione delle competenze dell'amministrazione di queste risorse erano andate via via scemando. Quindi è un'opera certamente di semplificazione. È chiaro che la destinazione turistica Reggio Parma Piacenza dovrà, come ente unico, far coesistere una serie di sottosistemi turistici, perché il nostro territorio non è Franciacorta, che ha un elemento forte, centrale, baricentrico, ma è un sistema turistico policentrato. C'è il circuito del Po, tutto il discorso che si lega al fiume, c'è il circuito che si lega ai castelli estensi, alla storia estense, le città d'arte, la montagna e, lo tengo per ultimo, per noi è il primo, il circuito dei castelli matildici e della storia matildica. Noi in quella sede, soprattutto nell'organismo di coordinamento politico di questa nuova entità, dovremo agire con forza per affermare alcuni principi. Il primo principio è che, dato che le risorse che la Regione, diciamo, che sono disponibili per lo sviluppo turistico non sono infinite, non sono nemmeno rilevantissime, bisogna agire con molta forza sulle priorità. Meglio pochi interventi importanti che risorse a pioggia che non riescono a spostare e a cambiare. In secondo luogo, dobbiamo ottenere il fatto che il pubblico si concentri sulla parte infrastrutturale, cioè nel fare quegli investimenti importanti che generano attrattività o che creano le condizioni affinché il privato intervenga, che se non lo fa il pubblico non lo fa nessuno. Perché ristrutturare un castello non ha il ritorno economico che consenta a un privato di poter intervenire. Quindi sono investimenti di carattere culturale, turistico e di valorizzazione che solo il pubblico può fare. E quindi noi dobbiamo concentrare le risorse su quelli. E lasciare invece la gestione all'iniziativa del privato. Perché il pubblico e il privato si devono dividere nettamente questi ruoli. Al pubblico la strategia e l'investimento importante, al privato la gestione, la creazione dell'occupazione e anche l'attrattività turistica spicciola, quella, diciamo, spicciola ma importante dell'operatività quotidiana. Sulla falsa riga, alla fine di quello che abbiamo costruito con il castello di Bianello, che io penso sia un modello di successo che spesso viene citato dagli altri comuni che hanno strutture storiche come punto di riferimento, perché noi siamo stati in grado, grazie al protagonismo di questa amministrazione, di attrarre investimenti importantissimi con fondi che venivano da fuori, che ci hanno consentito di fare cose bellissime in termini di riqualificazione, e altre ne faremo ancora. E abbiamo, secondo me, lasciato il giusto spazio a una serie di privati che con il coordinamento dell'amministrazione hanno affidato la gestione fuori. E oggi quel castello funziona, è apprezzato e soprattutto crea vera occupazione. Quindi questo è assolutamente molto importante. Terza e ultima priorità che mi sento di condividere con voi è quella relativa alla messa a circuito, finalmente, dei Castelli Matildici. I Castelli Matildici partono da, almeno quelli sul territorio reggiano, ma anche fuori, partono da un vulnus originale, cioè hanno proprietà differenti, e questo è sempre stato un enorme ostacolo alla messa a sistema del circuito. Io spero che la destinazione turistica Reggio Parma Piacenza possa aiutare a attivare quello che ormai sono da 15 anni che, diciamo così, si evoca ma non si è mai riuscito a fare in concreto, che significa una messa a sistema. Messa a sistema vuol dire che noi per primi che possediamo uno dei beni matildici più importanti, che è il Castello di Bianello e il Parco del Bianello, dobbiamo essere disponibili a condividere con gli altri modalità di gestione. Significa bandi di gestione unificati, con un unico magari soggetto che gestisce e fa da coordinamento di più strutture, modelli integrati e condivisi, promozione condivisa. Significa rinunciare anche un po' di sovranità, passatemi un po' questa forzatura, no? Nella gestione del tuo bene storico, ma nell'ottica di promuovere un circuito, perché noi non possiamo uscire sui mercati europei parlando del Castello di Bianello, non è sufficientemente attrattivo in sé, ma se noi proponiamo e vendiamo le terre matildiche, ecco che il peso specifico che noi possiamo proporre. Per fare questo dobbiamo rinunciare a un po' di sovranità, tutti devono rinunciare a un po' di sovranità per considerarlo un circuito autonomo, no? Un circuito sovraordinato anche rispetto alle politiche locali. Spero che la destinazione turistica che andiamo a costituire, a cui andiamo ad aderire, possa anche aiutare a far ripartire questo grande progetto di cui abbiamo bisogno, perché il Bianello ha solo da guadagnarci da un'integrazione con gli altri complessi matildici. Grazie.
Grazie consigliere Bertani. Chiedo se ci sono altre richieste di intervento. Non mi sembra, quindi passiamo alla votazione. Consigliere Morelli, vuoi dire qualcosa? No, quindi proseguo. Legge regionale 4 del 2016, approvazione, adesione alla proposta di destinazione turistica Emilia e della relativa proposta di statuto. Richiesta alla Regione Emilia Romagna di presa d'atto. Favorevoli? 4 Castella Democratica, 4 Castella Libera, Sinistra Unita, 4 Castella Bene Comune. Contrari? Astenuti? Lista Civica 4 Castella. Immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Lista Civica 4 Castella. Medesimo esito. Punto 8 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal consigliere comunale Giovanni Canovi, capogruppo 4 Castella Libera, in merito alla disponibilità di un privato della costruzione di un campetto da calcio nella zona di Roncolo. La parola al consigliere Canovi.
Sì, buonasera, mi sono sentito di presentare questa interrogazione dopo le note vicende che ci sono state, ma io questo l'ho presentato proprio all'inizio, quando, al di là dopo di quello che è successo, volevo, perché ero interessato a capire qual era la proposta e da parte chi era stata, perché io credo che qua dentro, tranne forse la Giunta, tutti gli altri consiglieri non sapevano neanche che c'era mai stata una proposta di questo genere. Quindi io cercavo di capire intanto, poi dopo è chiaro che nella capigruppo il sindaco è stato abbastanza gentile a spiegarcelo, però è giusto che lo sappiano anche tutti gli altri consiglieri, cosa era stato proposto e da chi. Poi dopo, in un secondo momento, visto che dopo ci sarà un altro tipo di documento, si valuterà il discorso di quello che gli è stato detto. Adesso qua interessava solo sapere cosa è stato proposto e da chi. Grazie.
Grazie consigliere Canovi, la parola all'assessore Rocchianese.
Buonasera a tutti, vi leggo la risposta che ho preparato per questa interrogazione, che è un tema delicato, ma espongo esattamente come sono andati fatti. Dopo una breve istruttoria da parte degli uffici tecnici, il signor Iaquinta Vincenzo e il giovane Tra Filippi hanno richiesto l'incontro con la sottoscritta. Nell'incontro che si è tenuto ora, mi sono riguardata l'agenda, il 3 giugno del 2015 fu proposta all'amministrazione la realizzazione di un campo da calcetto sull'area pubblica, quella che si trova sulla sinistra percorrendo via Rodari, all'inizio di via Rodari sulla sinistra. La proposta di una liberalità, da parte di un cittadino va sempre valutata, a nostro parere, sulla base dell'interesse pubblico che tale proposta può rivestire. Nel caso in questione, l'area interessata all'intervento proposto costituisce ora un parco ad uso collettivo del relativo quartiere e per questo motivo nell'incontro ho ribadito che la richiesta doveva nascere da tutti o almeno dalla maggior parte dei residenti e non da uno solo. Una diversa risposta poteva andare a ledere i diritti di altri cittadini che avrebbero magari preferito mantenere il parco nell'attuale situazione oppure destinarlo ad un impianto sportivo da quello diverso, cioè da quello dedicato al calcio, perché non tutti sono poi calciatori o appassionati di calcio. Queste sono le motivazioni tecniche. Tengo a precisare che in merito all'oggetto trattato nell'interrogazione non esiste alcuna richiesta scritta né prima né dopo l'incontro che abbiamo avuto. Ribadisco inoltre che l'accettazione di una liberalità da parte di un soggetto privato è discrezionale da parte della Giunta che, informata da me, è ritenuto anche dal punto di vista politico non opportuno e prudente, per fatti già avvenuti che erano stati resi noti dalla stampa, accettare questa proposta.
Grazie Assessore. Consigliere Canovi.
Assolutamente soddisfatto.
Punto 9 all'ordine del giorno. Mozione presentata da tutti i capigruppo consigliari di solidarietà al sindaco per l'azione legale intrapresa nei suoi confronti.
Sì. Allora, mi assumo l'onere di rappresentare questa mozione che è stata condivisa in conferenza di capigruppo a seguito dei fatti noti di cronaca che hanno riguardato il sindaco di Quattro Castella. Non so se tu volevi partecipare alla discussione di questo punto.
Ascolto, okay. Al momento del voto uscirò.
Okay. È stato reso noto dalla stampa che diciamo, a seguito dell'espressione di quella che io ritengo essere un'opinione politica condivisibile da parte del sindaco in una trasmissione in una TV locale, e l'opinione politica che il sindaco ha espresso anche in modo molto equilibrato, senza citare persone e luoghi precisi, quindi diciamo, configurando la sua come una valutazione in astratto e non diciamo, indicando una persona precisa, si riferisce al fatto che, come ha giustamente esplicitato l'assessore Lompianesi prima, l'accettazione di una liberalità, di una donazione, è discrezionale ed è basata su valutazioni di opportunità, anche di carattere tecnico, ma anche e soprattutto di carattere politico. E dato che è noto alle cronache, perché lo abbiamo appreso tutti dalla stampa, che i proponenti di questa liberalità sono coinvolti oggi, ancora oggi, in un procedimento che riguarda un reato piuttosto grave, qual è l'associazione criminale, diciamo, di stampo mafioso, io penso che il sindaco abbia fatto bene ad esprimere la sua opinione politica, che ritiene inopportuno accettare una liberalità in questo contesto. Le sentenze le mettono i tribunali, c'è un processo in corso ed è giusto che i proponenti si difendano in questo procedimento, ma questa amministrazione deve dichiarare forte e chiaro che fino a che non sono fugati, diciamo, i dubbi, fino a che queste gravi accuse non sono cadute, è opportuno sospendere l'accettazione di queste cose. Io ritengo che la querela che sia stata mossa al sindaco sia lesiva, perché ha colpito l'espressione di un'opinione politica, di quella che è la massima autorità della nostra comunità, e penso che il Consiglio Comunale di questo, a prescindere dalle opinioni politiche, dalle casacche che ognuno di noi ha, perché c'è una maggioranza, c'è un'opposizione, debbano prima di tutto difendere il diritto da parte del sindaco di Quattro Castella, che è il sindaco di tutti i cittadini di Quattro Castella, di esprimere una legittima opinione politica. E direi questa cosa anche se questa opinione non la condividessi, in questo caso ovviamente la condivido.
nessuna autorità politica può essere in qualche modo intimidita o indotta a non dover esprimere la propria opinione politica. Quindi penso che faccia bene questo Consiglio Comunale ad esprimersi a favore di una mozione di solidarietà al sindaco di Quattro Castella, che è una di solidarietà che arriva dopo un'altra serie di solidarietà espresse pubblicamente da numerose associazioni di questo territorio, da alcuni privati cittadini che hanno aderito a una campagna anche di sostegno pubblico al sindaco di Quattro Castella, da alcune importanti realtà economiche provinciali, penso alla CNA, penso alla Confesercenti di Reggio Emilia, i sindacati, CGL, CISL e UIL hanno espresso pubblicamente il sostegno al sindaco, diversi parlamentari di maggioranza e di opposizione, il presidente della Regione Emilia-Romagna. Quindi è una solidarietà di un fronte molto ampio, che è il segno, per l'appunto, che non solo si condivide quella che è l'opinione politica che il sindaco ha espresso in quella trasmissione, ma anche che si vuole difendere a tutti i costi il diritto da parte del nostro sindaco di esprimere la sua opinione politica. E quindi per questa ragione do lettura di questa mozione, che è sottoscritta dai capigruppo e che proponiamo al voto di questo Consiglio. Il Consiglio Comunale di Quattro Castella, premesso che il sindaco di Quattro Castella il giorno 13 marzo 2017, ospite di una trasmissione su Telereggio, ha espresso una chiara posizione politica, senza fare riferimento a persone o luoghi specifici, che è così sintetizzata: non è opportuno che un comune accetti donazioni o liberalità da parte di persone coinvolte in un processo di mafia in corso di dibattimento. Considerato che, a seguito delle sue dichiarazioni relative alla non accettazione dell'offerta di costruzione su area pubblica di un parco pubblico, al sindaco è stata intentata querela e denuncia, esprime piena adesione alla posizione politica espressa dal sindaco di Quattro Castella. Un grave giudizio sulla querela avanzata, che può configurarsi come intimidazione nei confronti della massima autorità politica del nostro territorio, la massima solidarietà al sindaco di Quattro Castella per le azioni legali intentate nei suoi confronti. Impegna il Comune di Quattro Castella a intraprendere con la massima determinazione ogni azione legale in ogni sede a tutela del sindaco e dell'istituzione comunale. Grazie.
Grazie consigliere Bertani, chiedo se ci sono da parte degli altri consiglieri interventi, se non ci sono, consigliere Gambarelli.
Dico giusto due parole, ma di circostanza, non più di tanto. E secondo me in tutto il ragionamento vale soprattutto una cosa che io ritengo molto importante, cioè la tutela del rappresentante di un territorio comunale e di una comunità, e soprattutto la comunità che viene tutelata comunque dal proprio sindaco. E questo è diciamo il fulcro di questa vicenda. E la ragione fondamentale quindi è che comunque il sindaco, per tutelare la comunità, deve comunque svolgere un'attività di prudenza e di cautela e valutare le situazioni, sapere cosa accettare e che cos'è non è accettabile. Quindi tutta questa vicenda per me è fuori da qualsiasi scala rispetto a qualsiasi tipo di espressione democratica e di difesa della civiltà. Non ha nessun senso querelare un sindaco per una dichiarazione di questo tipo. E i sindaci che comunque lavorano per la comunità, che abbiano una vicenda come questa, che abbiano una vicenda anche come sta capitando in Salento attualmente, in difesa degli uliveti e cose di questo tipo, comunque svolgono un'attività a fianco dei propri cittadini e per migliorare le condizioni di vita e per rendere comunque sempre praticabile la vita democratica, la vita sociale e la vita civile del proprio paese. Quindi noi abbiamo sottoscritto questa cosa per questo. Ho avuto anche occasioni in questi giorni di discutere con cittadini che non erano molto d'accordo su queste posizioni. Ho anche risposto fermamente, spiegando bene che bisogna fare delle differenze. Mi è capitato invece un episodio curioso che adesso vi racconterò, ma non molto tempo fa, un paio d'ore fa, mi ha telefonato un mio caro amico che lavora in un determinato settore e che si è trovato invece nelle maglie della legge per una stupidaggine colossale, cioè ha fatto due firme per presentare due liste alle elezioni del medesimo comune come sottoscrittore e per questo è praticamente stato inquisito penalmente, in poche parole, quindi è stato, adesso avrà la pedina penale sporca per due anni. Il suo primo pensiero è stato quello di dire, visto che gli è capitato di lavorare per alcune amministrazioni pubbliche e pensare a questo tipo di reato rispetto a una persona che sta subendo un processo per reati di tipo mafioso, è quello di dire, beh, io adesso per due anni non lavoro più per gli enti pubblici, sto lontano da queste attività e faccio qualcosa di diverso. Se io penso a questa persona e alla reazione di Iacquinta, io vedo due mondi fondamentalmente differenti.
Grazie consigliere Gambarelli, se non ci sono altri interventi, consigliere Canovi.
Sì, chiaramente anch'io ho sottoscritto questa mozione, anche perché onestamente vi dico, cioè, dai giornali sembrava tutt'altra cosa. Poi dopo mi sono reso conto, mi ha fatto vedere i video anche il sindaco, che assolutamente lui non ha fatto nomi, non ha fatto niente, ha solo esclusivamente detto un'opinione politica. Io credo che sia stata una querela di pancia, chiamiamola così, nel senso si è sentito questa persona toccata e ha querelato quello che poteva querelare. Io credo che vada a finire in ben poca cosa, perché non ci sono nessun presupposto per una querela contro il sindaco, magari verso l'emittente, o forse qualcosina ci può essere, ma contro il sindaco direi proprio.
Grazie al consigliere Canovi. Consigliere Pasini.
Sì, ovviamente il fatto che questa mozione sia stata sottoscritta da tutti i capigruppo direi che è emblematico. E ribadiamo ovviamente anche noi la nostra vicinanza, la nostra solidarietà al sindaco, sia come persona sia come rappresentante dell'intera comunità, e confidiamo poi che comunque la giustizia farà il suo corso e quindi alla fine, insomma, tutto si risolverà in una bolla di sapone, perché la verità poi emergerà in tutta la sua forza. Tutto qua.
Grazie consigliere Pasini. Direi che a questo punto possiamo procedere con la votazione. Mozione presentata da tutti i capigruppo consigliari di solidarietà al sindaco per l'azione legale intrapresa nei suoi confronti. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Non so se il sindaco aveva delle comunicazioni.
È uscito.
Allora, comunicazione: il prossimo consiglio comunale è il 27 di aprile, quindi diciamo che anche se